Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale del 12.02.2025. Sono le ore 18.30. Do la parola al dottor Paolo Bertazzoli per l'appello.
Uso questo.
Non tiene, grazie Presidente. Grazie Sindaco. Allora, Albino Giuliani, Sindaco.
Presente.
Mauro Moretti.
Presente.
Giorgio Abate.
Presente.
Giancarlo Allegri. C'è?
Presente.
Fabio Berardi.
Presente.
Sandro Bernuzzi ha detto che è giustificato il Sindaco, quindi non c'è. Massimo De Togni.
Presente.
Roberta Candelli.
Presente.
Bernardo Leali.
Presente.
Anna Marini è anche giustificata, come dice il Sindaco, quindi non c'è. Anna Maria Rossi.
Presente.
Tiziano Nicola Trevisanello.
Presente.
E Giorgio Ziletti.
Presente.
Grazie. Quindi sostanzialmente due assenti. Ok. 10.
Grazie dottor Bertazzoli. Allora passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. La parola al dottor Paolo Bertazzoli per la lettura.
Grazie Presidente. Allora, i verbali riguardavano la deliberazione numero 33 del 20 dicembre 2024, dove ovviamente si approvavano i verbali precedenti. Poi c'era un prelevamento del fondo di riserva, la numero 34. Poi avevamo la numero 35 che era l'IMU, quindi c'era l'adozione delle aliquote dell'anno 2025. Riguardava la 36 invece i servizi a domanda individuale, sempre dell'anno 2025. Verbale invece il numero 37 era il DUPS semplificato, quindi sempre del 20 dicembre e dei relativi allegati. Mentre la numero 38 era il bilancio di previsione con la nota integrativa e l'esame e approvazione. Per quanto riguarda l'ultima, che era la 39, la revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2023.
Grazie. A questo punto passiamo alla votazione. Favorevoli?
Quindi 11. Okay.
Contrari? Astenuti?
E Marini?
Unanimità per i presenti. Grazie.
Grazie.
Bene, passiamo adesso al punto numero 2. Aggiornamento e approvazione della politica ambientale e dichiarazione ambientale nell'ambito della certificazione EMAS. Do la parola al consigliere ingegnere Allegri Giancarlo.
Come tutti ben sapete, a dicembre, esattamente il 20 dicembre, siamo stati certificati EMAS, un percorso abbastanza importante, anche abbastanza lungo, perché iniziò nel 21, a cavallo tra il 21 e il 22, e arrivammo a destinazione, come si suol dire, a dicembre del 24. Siamo stati certificati, abbiamo un codice specifico che il comitato Eco Label, Eco Audit EMAS ci ha assegnato, che è IT002354. Questo è il nostro codice per adesso. Perché? Perché la certificazione, poniamoci nell'ottica che è sempre temporanea, cioè noi dobbiamo costantemente manutenere il sistema viene regolarmente verificato, e noi avremo la riverifica a giugno di quest'anno, il 5 e il 6, se non vado errato, di giugno, avremo di nuovo l'ente certificatore che viene e verifica lo stato dei fatti per il nostro sistema di gestione ambientale. Noi questa sera andiamo ad approvare la politica ambientale. Noi approvammo già a marzo dell'anno scorso, aprile dell'anno scorso, la politica ambientale. Poi a fine maggio vi fu l'ente certificatore che verificò sia la politica ambientale sia il sistema di gestione ambientale, tant'è che in prima istanza con l'ente certificatore raggiungemmo l'ISO 14001. Dopodiché con verifiche da parte dell'ARPA di Brescia, proprio la sezione dedicata ad EMAS, avemmo una serie di incontri, sia la parte amministrativa, cioè il sindaco e noi amministratori, e poi vi fu anche da parte di ARPA la riverifica con il delegato, che in questo caso è il geometra Macri, collaboratrice del geometra Macri è la signora Francesca, che costantemente tengono monitorato il sistema di gestione ambientale. Al di là del monitoraggio serve però portare a compimento alcune azioni, le azioni che debbono essere verificate e compiute sono proprio quelle della politica ambientale. Questa sera noi non andiamo a stravolgere la politica ambientale che approvammo a aprile dell'anno scorso, la riconfermiamo. Perché? Perché dopo un anno ci sembrava più che sostanzioso ed importante, in accordo con il sindaco, perché il sindaco è sempre il punto di riferimento sulla questione, ancorché io abbia una delega per EMAS e poi ci sia la parte operativa per le persone che vi ho detto poc'anzi, il sindaco è colui che stabilisce la rotta da seguire. La rotta per noi quest'anno è in questa proposta, ovvero di mantenere intatta la politica ambientale. Vi sono un paio di correzioni se andate a fare il confronto con quella dell'anno scorso e quest'anno, ma sono veramente delle correzioni formali più che di sostanza, ovviamente. Perché questo ragionamento? Perché? Perché la politica ambientale rimane tale e dall'altra parte noi dobbiamo fare ancora alcune azioni per arrivare a giugno ed essere a compimento con quelle partite che ci hanno creato qualche problema. Sto edulcorando i termini perché altrimenti, visto che tutto questo va a verbale, potrebbe poi innescare un sistema non virtuoso nella politica ambientale stessa. Traduco in termini terra-terra e sostanziali le cose. Noi avevamo un problema sul disoleatore all'isola ecologica, ci venne rivelato come un punto critico. Bisogna distinguere fra criticità e non conformità. Nel momento in cui noi ci trovassimo nelle condizioni di avere delle non conformità, siamo bloccati sul sistema. Questo è un ragionamento importante perché tutto quello che noi abbiamo acquisito sia in termini di ISO 14001 sia di certificazione secondo regolamento EMAS potrebbe decadere. Questo è uno degli elementi sostanziali affinché le amministrazioni tengano fede a quello che loro hanno dichiarato proprio nella politica ambientale e nel sistema di gestione ambientale. Il tema del disoleatore ricade sempre nel solito ragionamento che affrontammo già nell'ultimo consiglio, se non vado errato, dettato dal fatto che bisogna manutenergli gli impianti. In questo caso il disoleatore all'isola ecologica non ha avuto le cure che doveva avere e ci siamo trovati con un problema. lo affrontiamo, lo risolviamo quest'anno, perché? Perché abbiamo già posto a bilancio una stazione dove abbiamo posto delle risorse, progettazione per manutenzione straordinaria dell'impianto stesso. Quindi entro giugno, se tutto quaglia con appalti e via discorrendo, poi vedremo nel prosieguo del punti all'ordine del giorno un elemento che dal nostro punto di vista è abbastanza interessante ed importante per la parte lavori pubblici, per snellire proprio le attività che poi andremo a presentarvi. Però questo sistema di controllo costante sulla parte, ecco, apro una parentesi, poi la chiudo perché altrimenti vado un po' lungo nel ragionamento. Il sistema di gestione ambientale è sì importante per la gestione ambientale del nostro territorio, ma implica anche una metamorfosi nel sistema di cooperazione all'interno della struttura stessa, cioè del comune. Non devono più esistere comparti stagni, deve essere estremamente permeabile il sistema affinché ci sia comunicazione, ci sia confronto e ci siano anche dei tavoli su cui ci si confronta fra tutti gli uffici e quindi si cerca di raggiungere gli obiettivi che sono stati inseriti per l'appunto nel sistema di gestione ambientale. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'ufficio economico-finanziario e l'ufficio tecnico edilizia ed urbanistica e i lavori pubblici e manutenzione devono essere costantemente in uno stato di simbiosi, perché altrimenti tutto decade. Il primo passo, come abbiamo detto più volte, è proprio quello di modificare le logiche mentali del lavoro all'interno della nostra struttura, della struttura comunale. Questo è in maniera molto sintetica il ragionamento. Chiusura del ragionamento sul punto all'ordine del giorno, chiediamo l'approvazione della politica ambientale con le premesse che vi ho fatto poco fa, cioè che noi siamo certificati EMAS e senza andare a stravolgere la politica ambientale che approvammo a suo tempo ad aprile. Grazie.
Grazie, ingegnere Allegri. A questo punto, se c'è qualcuno che ha delle domande da fare, penso che sia stato estremamente chiaro, per cui io passerei direttamente alla votazione. Favorevoli al punto?
11.
Contrari? Astenuti? Unanimità dei presenti, grazie. Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità dei presenti, grazie. Passiamo adesso al punto numero 3. Esame ed approvazione e modifiche dello statuto dell'azienda speciale consortile Garda Sociale, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000. Do la parola all'assessore esterno, dottoressa Daniela Parolari.
Buonasera, mi sentite? Ok. Allora, l'azienda speciale consortile del Garda è appunto l'organo che si occupa di gestire nel territorio Garda 11 quelli che sono i servizi sanitari e sociali dei comuni che ne fanno parte. È stato rivisto lo statuto in alcune parti nella forma e in alcune parti nella sostanza. Essenzialmente gli articoli che sono stati rivisti nella sostanza sono la modalità di partecipazione. Infatti si è deciso che i comuni che aderiscono appunto al consorzio verranno identificati sulla quota di partecipazione all'azienda e non più solo sulla popolazione residente, quindi non verrà più calcolata la popolazione residente e quindi cambiano le percentuali. Per il comune di Padenghe non c'è nessuna variazione. Questa modalità di richiesta di partecipazione ha fatto sì che venisse abrogato un articolo, l'articolo 13, cioè quello della revisione periodica, perché appunto vengono meno alcuni criteri. Sono stati rivisti, e questo potrebbe interessare i componenti dell'Assemblea, perché io vi ho parlato di comuni, ma con lo statuto è entrato a far parte a tutti gli effetti anche la comunità montana Parco Alto Garda Bresciano, che precedentemente era escluso dal consorzio. Sono state ridefinite le azioni della convocazione alla luce anche dell'esperienza Covid. Si è deciso di promuovere anche l'assemblea online, cosa che prima non era possibile, e sono stati ridefiniti e sistemati in modo diciamo più dettagliato quelli che sono i compiti e ruoli del direttore dell'azienda consortile. Cosa invece che è stata rivista in toto è la possibilità per l'azienda consortile di avere dei dirigenti. Infatti all'articolo 40 bis è stato proprio inserita tutta la parte relativa alla parte dirigenziale dell'azienda, che non era presente, e che per far sì che appunto fosse più fruibile il servizio si è deciso di inserire appunto una parte dirigenziale che ha il mandato uguale a quello del direttore generale. Essenzialmente queste sono le parti che nella forma hanno cambiato lo statuto. Per il resto, eccoci, sono piccole revisioni.
Grazie. Ringraziamo la dottoressa Daniela Panolari. Passiamo ora ci sono delle domande? Esatto. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari, astenuti, unanimità dei presenti, grazie. Facciamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, favorevoli tutti i presenti, grazie. Passiamo al punto numero 4, approvazione piano di zona 2025-2027. Do ancora la parola alla dottoressa Daniela Parorari.
Allora, per chi non lo sapesse, il piano di zona è uno strumento di programmazione e pianificazione delle politiche sociali e sanitarie del territorio di interesse. Ha l'obiettivo mirato di portare delle strategie organizzative appunto nel contesto sociale e sanitario in funzione di linee guida dettate da Regione Lombardia. Gli obiettivi per il piano di zona 2025-2027 che il piano di zona deve realizzare riguardano migliorare i servizi sociali e sanitari in un'ottica di integrazione, quindi integrazione degli enti presenti sul territorio, quindi enti pubblici e privati, quindi per ente pubblico per antonomasia è l'azienda sociosanitaria territoriale del Garda e l'Agenzia Tutela della Salute di Brescia, e poi tutti gli enti privati del territorio. Naturalmente deve promuovere l'inclusione sociale e l'autonomia delle fasce deboli, quindi un occhio particolare a quelle che sono all'interno del territorio la popolazione fragile, rafforzando i servizi già presenti sul territorio e nel caso si verificassero delle necessità, dei bisogni rilevati specifici, creare servizi e una rete di servizio adeguata al bisogno rilevato. Naturalmente bisogna lavorare in un'ottica di prevenzione e promozione della salute, perché se noi parliamo di autosufficienza, quindi parliamo di patologie croniche, per una gestione anche di quelle che sono le risorse sanitarie si intende lavorare anche prima che queste si verificano e quindi bisogna mettere in atto degli interventi mirati di prevenzione, che possono essere di prevenzione primaria, prevenzione terziaria, quaternaria, se parliamo di dipendenze, piuttosto che di interventi di promozione stili di vita o anche interventi di promozione alla salute in generale. Naturalmente questo deve essere fatto con un'ottica di sostenibilità e innovazione, quindi tutto quello che può essere la telemedicina o l'intelligenza artificiale deve essere approfondito anche all'interno del piano e messo in atto, e naturalmente tutto questo deve essere fatto avendo una coesione, un'interconnessione tra tutti gli attori principali. Per far questo, per realizzare queste linee guida, l'azienda consortile del Garda, che è l'azienda che dal punto di vista proprio operativo è appunto colei che deve mettere in atto queste azioni, ha attivato una serie di tavoli con gli attori interessati. Naturalmente uno dei tavoli diretti era con l'Agenzia Tutela della Salute di Brescia, perché è l'azienda che effettivamente deve programmare e far sì che tutti i piani di zona all'interno del suo territorio abbiano comunque una visione comune. Ha attivato poi dei tavoli con gli operatori del territorio, perché queste sono le persone che effettivamente hanno l'analisi, toccano con mano quelle che sono le realtà e quindi la possibilità di cogliere quelli che sono i bisogni veri, e naturalmente si è interfacciata, come dicevo prima, con le aziende interessate, quindi SST del Garda e le aziende private tramite un bando. Naturalmente ha lavorato con quello che è l'assemblea dei sindaci, tanto è vero che ci sono stati degli incontri con appunto l'assemblea dei sindaci per confrontarsi su quelle che erano le azioni messe in atto e alla fine una presentazione dello stesso piano. Per arrivare a quello che è il piano di zona è comunque stata fatta un'analisi del territorio, perché il territorio del Garda è un territorio vasto con peculiarità diverse, quindi non si può pensare che il Basso Garda abbia gli stessi bisogni dell'Alto Garda, quindi è stata fatta un'analisi anche dal punto di vista della popolazione, dove effettivamente anche per aree si è vista quelle che sono le aree più popolose, la densità di popolazione, le fasce di età, quindi si è andata a strutturare quella che è essenzialmente chiamata una piramide dell'età, dove in linea con quelle che sono l'andamento provinciale, regionale, nazionale, si ha una popolazione nel nostro territorio anziana, e quindi anche la strutturazione degli interventi del piano di zona devono considerare questo aspetto. E essenzialmente alla fine si è strutturato un documento con 43 azioni. Quindi nel triennio bisognerà attuare 43 azioni suddivise in tre aree. La prima area è un'integrazione sociosanitaria, dove si esplicano 7 aree, e di queste 7 aree da attenzionare in modo particolare, perché di interesse anche del nostro territorio, saranno l'integrazione sociosanitaria per gli interventi rivolti ai minori e alla famiglia, le dimissioni protette e il percorso assistenziale integrato, essenzialmente il lavoro che bisognerà andare a fare con le case di comunità, che saranno essenzialmente il luogo dove il cittadino potrà ricevere aiuto per determinati bisogni, quindi non si parla di acuto ma si parla di bisogni quotidiani. Quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione. L'altra area di interesse, come dicevo, è un'area provinciale, perché il piano di zona deve avere comunque degli obiettivi che sono uguali a tutto il territorio. Quindi qua passiamo a obiettivi macro come le politiche per l'attività lavorative, le politiche abitative e, cosa importante, la parte sulle politiche della disabilità. Faccio presente che a fine 2024 la Regione Lombardia ha emanato una nuova normativa per quanto riguarda la disabilità, dove dà anche delle definizioni diverse alla disabilità, quindi cambia anche il concetto proprio mentale che la popolazione ha della disabilità. Ci stiamo allineando a un concetto più anglosassone rispetto che al concetto che abbiamo noi oggi. E poi ci sono tutti gli interventi territoriali, che sono ben 32 interventi, 32 azioni, divisi in modo equo tra interventi dedicati alla famiglia, interventi dedicati appunto alla disabilità, interventi nell'ambito lavorativo e interventi dedicati agli anziani o persone vulnerabili. Questo essenzialmente è poi le azioni che dovranno essere messe in atto all'interno del triennio. Faccio presente che per ogni azione sono stati ben definiti gli obiettivi, i target di intervento, come raggiungerlo e anche la parte di organizzazione, cioè chi deve fare e come deve farlo. Eccoci, se qualcuno ha qualche domanda.
Ringrazio la dottoressa Parolari per la bellissima esposizione, penso che sia stata chiara. Comunque, se ci sono delle domande, penso che sia a disposizione per dare eventuali ancora chiarimenti. Non ci sono domande, a questo punto allora passiamo alla votazione. Favorevoli al punto numero 4, contrari, astenuti. Bene, unanimità dei presenti. Anche qui l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, anche in questo caso tutti presenti favorevoli. Passiamo adesso al punto numero 5, acquisto quote di partecipazione nella società SEVAT, Servizi Valle Trompia, SCRL. Do ancora la parola all'ingegner Allegri Giancarlo.
Grazie Sindaco. Una premessa, che cosa andiamo a proporre, che cosa vogliamo realizzare con questo ragionamento. L'amministrazione comunale e in specifico la parte che segue ovviamente Dino Leali, in quota parte io e ovviamente il Sindaco, trova nei lavori pubblici e nelle manutenzioni alcune carenze. Alcune carenze sono specifiche nostre, altre carenze sono strutturali nei sistemi di amministrazione pubblica, ovvero nei comuni. Uno dei motivi di base è reperire risorse umane professionali che siano in grado di svolgere questa attività, e oggi davvero, oggi dico non in quest'anno 25, ma oggi in termini temporali piuttosto larghi, cioè da dopo il Covid, vi è proprio una carenza di professionisti disposti a fare concorso e entrare in organico nelle amministrazioni pubbliche. Questo è uno dei temi importanti. Dopodiché noi come amministrazione comunale abbiamo dato il là a un'operazione, e qua non voglio ripetere quello che ho detto 5 minuti fa rispetto al sistema di gestione ambientale, dove si riorganizza il sistema comune vero e proprio. Nell'ambito di questa riorganizzazione abbiamo cercato e poi abbiamo individuato nella società di servizi della comunità montana di Valle Trompia, appunto SEVAT, l'ente che potrebbe fare al nostro caso. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nei lavori pubblici tutti o quasi tutti noi sappiamo che la normativa cogente è veramente pesante, nel senso che gli adempimenti burocratici, tutto il sistema che porta dall'idea che emerge dalla parte politica, così come stabilito dalla norma, alla realizzazione dell'opera e quindi alla chiusura dell'opera stessa, passano mesi, mesi e mesi. Questo è uno dei temi di base. Oltre a questo ragionamento vi è poi il fatto di seguire tutto questo iter burocratico. Perché? perché trattasi proprio di burocrazia, in quanto una volta espletato la gara d'appalto c'è l'impresa, l'impresa realizza l'opera, ma l'opera è seguita dal direttore lavori, dal RUP e da tutta una serie di adempimenti all'interno dell'amministrazione comunale estremamente onerosi. Quindi noi abbiamo pensato e abbiamo ragionato rispetto a questa possibile soluzione, individuare una società di servizi che fosse di buon livello, e in questo caso specifico vorrei darvi alcuni dati rispetto all'entità di questo, di questa società di servizi, e ve li vado a snocciolare velocemente. In prima battuta nel 2025 il volume di affari della SEVAT probabilmente raggiungerà i 14 milioni di euro. Che cosa significa? Significa che ha gestito tutta una serie di partite, ma non direttamente, perché se andiamo a leggere che cosa ha gestito in questi ultimi anni, leggiamo che per esempio Palazzetto dello Sport di Ospitaletto per 4 milioni e 700 mila, leggo i più importanti perché altrimenti diventa stucchevole. Un immobile a Sulzano, sempre dell'amministrazione comunale, immobile vincolato, quindi anche in questo caso abbiamo una serie di adempimenti burocratici, e poi arriveremo al dunque rispetto a dove siamo oggi, per 3 milioni e 9. Riqualificazione dell'immobile ex Fucine a Tavernole Mella per 4 milioni e mezzo. Cioè tutte opere piuttosto importanti, ecco, mi premeva enunciarvi anche questo. Il supporto tecnico amministrativo per la comunità montana di Valle Trompia nel patto territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del territorio del Monte Maniva per un importo di 17 milioni e 300 mila. Quindi questa società di servizi gestisce partite piuttosto importanti, non soltanto elementi da 300-400 mila, ma parliamo di ragionamenti su milioni di euro per progetti. Il primo progetto che noi abbiamo lanciato con la SEVAT fu l'anno scorso la gestione del secondo lotto del microtunneling, tant'è che qualche settimana fa, se non vado errato, si parliamo gennaio penso, non ricordo bene la data, ma gennaio è già stata espletata la gara per il secondo lotto del microtunneling e è stata aggiudicata all'impresa Mazza di Calcinato. Quindi questa partita, nel momento in cui noi l'abbiamo depositata in SEVAT, ha preso il suo percorso. Il RUP è ovviamente parte nostra, parte dell'amministrazione comunale di Padenghe, tutto il resto viene gestito dalla SEVAT. Che cosa voglio dire? Che nel momento in cui noi abbiamo fatto le determine del caso e le delibere del caso, la SEVAT si è caricata, fa la gara d'appalto, espleterà tutta l'opera e ce lo consegnerà chiave in mano alla fine. Per ricordarvelo, il secondo lotto comporta il percorso dalla fine ovviamente del tunneling 1, cioè quindi in via Puccini, e da via Puccini andiamo a via Barbieri. Via Barbieri si ricollega alla quota parte della condotta che venne realizzata 2 anni fa, e per le note vicende la interrompemmo là e non venne collegata in toto con la condotta che va a lago. Però nella quota microtunneling 2 noi, attraverso sempre alla talpa, realizzeremo, e a parte di interventi in tricea, realizzeremo questa condotta che verrà collegata all'altro, e poi realizzeremo l'allaccio con la condotta che va a lago. Visto che ci siamo, allarghiamo un po' il ragionamento, ricordiamoci che dovremo affrontare anche il terzo lotto, che è appunto dalla rotatoria del Lido fino a lago. impegno di spesa piuttosto importante, vabbè, iniziamo a finire questo e a capire dove andremo a parare. Quindi la Sevat ha già in pancia il micro tunnel in due, il secondo lotto, ed è partito. Ritenevamo importante però entrare nella quota societaria della Sevat, dove la compagine societaria Sevat è tutta di enti pubblici, quindi è totalmente pubblica la società di servizi, con una quota che verrà stabilita, e noi abbiamo individuato circa 500 euro, quindi una quota irrisoria, perché non serve 200, scusate, ho sfarfallato. 200 euro è una quota irrisoria per entrare nella compagine sociale, perché non serve e non è nostra intenzione entrare a fare chissà che. A noi interessa entrare perché? Perché? Perché poi utilizzeremo il sistema, essendo la Sevat individuata come un house providing, entrare e quindi assegnare direttamente i nostri progetti. Attenzione, assegnare direttamente non significa che io ho un progetto e lo carico direttamente in Sevat, significa che verificate i vantaggi economici rispetto a quello che propone il mercato, si assegna in house il progetto. Questo è uno degli elementi di base, ma non è il solo. E in questa relazione che è allegata al punto all'ordine del giorno di oggi, redatta appunto dalla nostra responsabile del servizio, l'architetto Paola Visini, si prende il là da quello che noi approvammo nel bilancio di previsione a dicembre rispetto alla manutenzione straordinaria della sede comunale, di questa sede. Abbiamo posto 500.000, spero di non aver sbagliato stavolta, 500.000 euro. Li abbiamo assegnati in-house providing rispetto alla relazione che pone in essere testella l'architetto Visini, perché poi questa relazione con le delibere di approvazione di questa sera, il tutto andrà alla Corte dei Conti, la quale valuterà la congruità di quanto noi abbiamo scritto e di quanto richiediamo, cioè di entrare soci nella Sevat. In questa relazione redatta dall'architetto Visini noi vediamo non soltanto la configurazione del vantaggio economico, ma anche rispetto a quello che vi ho detto poco fa in maniera molto sintetica, cioè che la società di servizi dovrebbe sopperire a tutte quelle lacune che noi abbiamo nell'ufficio. Ribadisco il concetto che la Sevat ha circa 50 dipendenti, non è poco conto. Il fatturato di quest'anno, ve l'ho detto poco fa, è abbastanza importante come struttura di società di servizi, da disponibilità da comuni della Val Trompia sino a Ospitaletto, Rovato e sul Lago di Garda saremmo i primi a verificare questa situazione di entrare soci in questa società di servizi. E poi dall'altra parte è una struttura che tende a crescere da un punto di vista professionale, cioè i dipendenti sono giovani, soprattutto in maggioranza donne, e il livello professionale rispetto alle attività che loro vorrebbero andare a fare è la spinta che li porta a formare costantemente le persone. È un elemento che dal mio punto di vista ritengo importante. Importante perché? Perché potrebbe anche essere che su alcune partite, non soltanto sulla gestione delle opere pubbliche, quindi da progetto, la compatibilità rispetto alla soprintendenza ai beni ambientali e bla 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 bla, tutto quello che noi sappiamo già e non vado a ripetere, potrebbe essere anche uno strumento rispetto ad altre partite, sempre nell'ambito della gestione tecnica dell'amministrazione comunale. Stiamo sperimentando questi ragionamenti e abbiamo fatto alcuni approfondimenti sia con SEVAT sia qualche settimana fa, settimana scorsa anche con la società di servizi della Valsabbia, che è la Secoval. Non abbiamo pensato al momento di mettere altra carne sul fuoco, cioè di pensare anche rispetto alla Secova, però quella partita dal mio punto di vista, e poi sarà premura nostra illustrarla a tutti, rispetto alla parte informatica ci sembra molto interessante, soprattutto sul versante territoriale. Approfondiremo il tema, verificheremo i numeri e poi discuteremo anche quella partita, ancorché oggi noi non abbiamo fatto ragionamenti come li stiamo facendo in SEVAT. Perché? Perché da valutazioni fatte in più riprese, non soltanto in questi mesi ma negli ultimi anni direi, l'elemento cogente oggi è quello di avere un ufficio tecnico che possa non soltanto camminare, perché oggi l'obiettivo è quello di farlo camminare e non di correre, ma nel futuro, nei prossimi mesi, di riuscirlo a fare almeno iniziare la corsa. Ritengo, rispetto a tutto quello che è stato detto poco fa, non in funzione del personale che c'è oggi, perché tutto sommato si sta dando da fare, opera, però dal nostro punto di vista serve anche un delta in più di velocità nell'esecuzione degli interventi. Non possiamo arenarci rispetto al peso burocratico che oggi noi abbiamo e perdere delle settimane e dei mesi, perché alcuni interventi nostri sono dormienti da qualche anno. Non diciamo una scemenza, perché qualche anno è la realtà temporale del fatto. Ecco, noi vorremmo spingere sull'acceleratore per arrivare ad avere una contrizione di questi tempi e riuscire ad avere davvero un ragionamento di progettazione futura da un punto di vista tecnico-economica al passo con le nostre valutazioni. Non voglio dire che ci sogniamo la sera una questione e la mattina dopo deve essere realizzata, perché? Perché saremmo noi degli stolti in questo caso, però posto in essere un ragionamento e una valutazione e un progetto tecnico, reperite le risorse, vorremmo anche riuscire a portarlo a termine. Mi dicono che ho concluso la relazione, quindi non ho altro da dire. Se avete delle domande, dite. Sono...
Grazie all'ingegnere Allegri. Se volevo così precisare, visto che si parla di acquisto di quote di partecipazione ed è sempre un argomento abbastanza... volevo dare la parola all'assessore al bilancio per quanto riguarda la spiegazione, anche se prima è già emersa la quota, che è una quota irrisoria, diciamo, ma anche diciamo così, quello che il revisore dei conti ha dato come valutazioni, proprio per un discorso di chiarezza anche su questo fronte. Quindi passo la parola alla dottoressa Gandelli, assessore al bilancio.
La quota è una quota proprio minima, perché è lo 0,3882% del capitale sociale e corrisponde appunto a 200 euro. E il revisore ha dato il suo parere favorevole, ovviamente, e poi una volta che la Corte dei Conti darà il suo parere favorevole potremo procedere e versare questa quota. La delibera è stata anche affissa all'albo pretorio, all'albo online per un mese, per vedere se qualcuno voleva presentare delle osservazioni, ma nessuno ha presentato nulla, per cui la procedura è stata fatta nel modo corretto e infatti il revisore ha dato il suo parere senza nessuna condizione.
Grazie, mi sembra che con questo si sia data una risposta anche a quello che è la regolarità, perché come ben sappiamo quando si parla di quote si parla di rischi, si parla di una serie di cose, è sempre meglio precisare, visto che molto probabilmente la registrazione, io spero che venga ascoltata da chi non è potuto partecipare o intervenire come pubblico questa sera, si possono avere le delucidazioni del caso. Per cui se non ci sono domande io passerei a questo punto alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità dei presenti, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, favorevoli, tutti presenti. A questo punto non mi resta che ringraziare tutti voi per la vostra presenza, il dottor Paolo Bertazzoli, segretario, per la sua presenza, e l'assessore esterno Daniela Parvolari per la sua presenza e i chiarimenti che ha dato in maniera completa per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno. Sono le ore 19:16, il Consiglio chiude qui. Buona serata a tutti.